Siamo collegati con Marco, un compagno che vive da molti anni a Cracovia, e con lui vogliamo parlare di un particolare tipo di gentrification, la gentrification alla polacca, che si chiama riprivatizzazione. Perché lo facciamo oggi? Lo facciamo oggi perché il 1° di marzo è stato il 10° anniversario dell'assassinio di Iolanta Bresca. Una tranquilla, si fa per dire, pensionata di Varsavia, divenuta il simbolo della lotta contro la riprivatizzazione, contro la cacciata delle persone dalle case nelle quali avevano vissuto per tutta la vita. Un simbolo e anche un elemento concreto della lotta per la casa che ovviamente continua fino ai giorni nostri. Ciao Marco!
Ciao Maria, un saluto a chi ci ascolta. Sì, hai detto bene, è un tipo di gentrificazione probabilmente un po' particolare, quella che c'è qua in Polonia da tanti anni e che è una gentrificazione ovviamente selvaggia. Bisogna però fare un passo indietro per capire un attimo come funziona la cosa. Fondamentalmente il passo indietro bisogna farlo al dopoguerra, quando nel 1945 il decreto Beirut. Scusate, Bierut, che è il ministro che ha deciso di nazionalizzare praticamente tutte le proprietà e i palazzi che ancora erano in piedi a Varsavia dopo la guerra. Fondamentalmente, Varsavia dopo la guerra era stata devastata. In centro, l'80% dei palazzi non esistevano più. Dunque, questa nazionalizzazione era un po' retorica per cercare di dire alle persone: ricostruiamo insieme questa città che è stata così devastata dalla guerra, ma dall'altro punto di vista anche abbiamo bisogno di persone che ricostruiscano attivamente la città. La città è stata ricostruita e diciamo come molto spesso come regalo, se così si può dire, o come veniva data la possibilità alle persone che hanno ricostruito questi palazzi, la possibilità di viverci. E quindi c'erano dei contratti di locazione, di abitazione, all'interno dei quali potevano vivere queste persone. Questa è appunto la storia dei genitori di Jolanta Brzeska, il cui edificio che si trova in via Nabielaka 9. Fondamentalmente dopo la guerra c'era solo una facciata, non c'era niente. I genitori hanno ricostruito e hanno ottenuto il diritto di viverci. Questa situazione dura fino all'89, quando c'è un passaggio ovviamente di sistema dove la proprietà privata ritorna. E dove la nazionalizzazione di tutto quello che era nazionalizzato prima lentamente inizia a scemare. All'inizio degli anni 90, appunto, inizia questo processo che si chiama reprivatizzazia in polacco, quindi riprivatizzazione. Fondamentalmente la storia è che all'interno di questa situazione dal punto di vista giuridico e storico-giuridico non chiara, dove c'erano dei contratti abitativi di persone che potevano usufruire degli appartamenti all'interno di dove stavano, non essendo però proprietari, si sono inseriti delle, delle de, de, degli, sono, sono solo creati degli studi di avvocati che praticamente cercavano di trovare i vecchi proprietari, perché durante tra la guerra e l'89 gli archivi con i documenti di proprietà prima della nazionalizzazione non sono stati eliminati. Dunque esistevano fisicamente dei documenti con sopra dei nomi che dicevano: questa casa prima della guerra apparteneva a questa persona. Ovviamente la maggior parte delle persone non c'erano più, bisognava risalire alla terza, quarta generazione, persone che erano emigrate, persone scomparse, non c'era più nessuno fondamentalmente, la maggior parte non esistevano più. E quindi qua.
Speculativa in grande stile, perché è evidente che non c'erano persone fisiche che reclamavano davvero tutto questo, ma c'erano degli interessi di pesce cani che
Eh sì.
stavano nell'affare.
E appunto qua dobbiamo citare forse il più grande pesce cane che si chiama Marek Mossakowski, è un signore di Varsavia che nasce come antiquario, collezionista di opere d'arte, che diventa poi collezionista di immobili a Varsavia. Durante la sua carriera lui colleziona 44 immobili. Immobili, tra l'altro, di posti centralissimi, immobili del valore di milioni di zloty, anche di euro, si può dire. E fondamentalmente lui cosa fa? Lui crea un'associazione, una, scusate, una, sì, scusa, un'associazione che si chiama Poszkodowani, che in polacco vuol dire tipo danneggiati, parte lesa, una cosa di questo tipo, che praticamente l'idea di questa associazione, è di cercare di trovare le persone che erano proprietari di questi appartamenti per appunto ridare questi appartamenti. E ovviamente il lavoro forte che fa questa associazione è cercare di risalire alle generazioni indietro, perché la maggior parte, ripeto, la maggior parte di queste persone non c'erano più, non c'erano più, non esistevano più proprio fisicamente. E dunque, quando si riusciva a risalire a una persona che poteva essere legalmente connessa con questo appartamento, molto spesso o questa persona non lo sapeva o non era interessata, e dunque vendeva il diritto di proprietà di questo appartamento, che fondamentalmente era un diritto di proprietà che ancora non esisteva perché bisognava fare una battaglia legale per ottenerlo poi. Vendeva per pochissimi soldi, okay, questo diritto di proprietà. Lui con il suo pool di avvocati riusciva a riottenere il diritto di proprietà che aveva comprato da questa persona, e quindi otteneva fondamentalmente l'immobile per pochissimi soldi, cioè somme irrisorie. E con questo giochino riesce a collezionare molti, 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 molti immobili. Bisogna dire che per quanto riguarda tra gli anni 90 e gli anni, diciamo, 2000 e 2018, c'è questa situazione di reprivatizzazione diventa quasi insostenibile per la città di Varsavia, perché perde praticamente quasi 4.000 immobili. E in più la situazione è che le opzioni sono due: o viene ridato l'immobile, oppure se l'immobile non esiste più e non è stato ricostruito, viene dato un risarcimento. Quindi, come esempio, c'è un esempio molto, molto, molto tipico qua, cioè, scusate, molto, che ha fatto molto clamore qua in Polonia, dove c'era un'impiegata pubblica che è riuscita a ottenere il diritto di proprietà, perché avi avevano un pezzettino di suolo vicino alla stazione centrale di Varsavia, quindi un posto centralissimo, dove fondamentalmente adesso non c'è niente, okay? C'è un'aiuola. Però, siccome lei era lì, c'era un appartamento che non le può essere ridato, lei ha ottenuto 800.000 euro per praticamente un giochino in cui lei ha ottenuto un foglio di carta che dice che questa proprietà, dove c'è un'aiuola, prima era sua e sopra questa sorgeva un appartamento. E quindi questo insomma, fa perdere molti soldi alla città, perché fondamentalmente poi questi sono soldi pubblici con i quali il comune deve risarcire queste persone, o deve dare via gli immobili.
Ecco, scusa, quando invece al posto dell'aiuola c'è una casa che è stata ristruita completamente, come quella di Yolanta, arriviamo alla cacciata fisica delle persone che abitano queste case.
La situazione è proprio di questo tipo, perché c'è una frase storica che molte persone che hanno avuto a che fare con Mossakowski hanno sentito, che era un po' il suo motto, che lui, quando riusciva a ottenere la proprietà dell'appartamento, si presentava a casa delle persone e diceva: "Ah, ciao, come si vive a casa mia?" Questo era il suo marchio, il suo biglietto da visita, no? E fondamentalmente il suo gioco era quello di aumentare gli affitti fino a triplicarli, perché lui legalmente poteva farlo, perché era sua, il diritto di proprietà era suo. Poi ci sono storie in cui praticamente chiamava delle persone che facevano dei lavori e diceva agli inquilini: la cantina non è più tua perché non è dentro il contratto di proprietà, quindi tu hai 3 giorni per togliere via tutta la roba che c'è nella cantina. E tra l'altro, quando poi molto spesso uscivano storie del tipo che quando andavano a svuotare le cantine poi lasciavano un casino nell'androne, insomma, creavano la vita difficile alle persone, queste persone che poi dovevano ripulire queste cantine, molto spesso anche chiudeva l'acqua, chiudeva l'elettricità, insomma, cercava a tutti i costi di mandare via le persone fisicamente dagli appartamenti. Yolanta però nel 2006, mi pare, nel 2000, sì, 2006, Mostakovskij ottiene il diritto di proprietà della casa di via Nabielaka 9, però Yolanta dice: no, io qua sono nata, questa casa è stata costruita dai miei genitori e io da qua non me ne vado. E, non solo, crea insieme ad altre persone che si trovano a Varsavia in una situazione simile un'associazione che si chiama Associazione Inquilini Varsavia. Questa associazione inizia a lavorare in maniera molto forte e si crea un pool di avvocati che cerca di contrastare questa situazione di riprivatizzazione. Si lotta per fare un registro di tutte le persone che sono state sfrattate o che hanno dovuto subire questi tipi di trattamenti, e soprattutto Iola e le altre persone iniziano a vedere che ci sono delle opacità in questa situazione. Bisogna dire che molto spesso andavano anche ad assistere ai consigli comunali, e insomma erano molto dentro la situazione, stavano iniziando a scoperchiare delle cose che probabilmente qualcuno non voleva scoperchiare. E infatti, c'è da dire anche che la maggior parte, e questo è molto importante, la maggior parte delle persone che si trovano a subire queste situazioni sono anziani, sono pensionati, e quindi né hanno la possibilità di pagare questi affitti, e dall'altro punto di vista sono delle persone anche più deboli fondamentalmente, perché sono più facilmente spaventabili e insomma si trovano in delle, se tu tagli l'acqua a una persona che ha 70 anni, questa persona ha un problema serio. E fondamentalmente siccome tutto, diciamo, è all'interno della legalità o pseudo legalità, il comune non ha mai, cioè nel momento in cui Mostakovskij o altre persone che facevano dei lavori simili si presentavano e dicevano: adesso io ti triplico l'affitto e tu vai via perché io ho la possibilità di farlo, il comune fondamentalmente non ha mai aiutato queste persone, dava delle opzioni di riqualificazione per 3 mesi, fondamentalmente queste persone poi rimanevano senza casa. E questo anche c'è una... Bisogna sottolineare il fatto che comunque il comune la città di Varsavia e anche altre città che si sono trovate, perché poi questa situazione si è diffusa a macchia d'olio in tutta la Polonia. A Varsavia è più evidente la cosa, perché questo processo di nazionalizzazione era molto più massiccio che in altre città. Però questa è una cosa che è successa in tutta la Polonia. E quindi arriviamo a 10 anni fa, come dicevi tu, in cui praticamente il 1 marzo del 2011, all'età di 64 anni, Yolanta viene trovata in un boschetto suburbano che si chiama Kabate, e viene trovato il suo corpo bruciato. E ci sono, insomma, per fare una microcronaca, insomma, ci sono delle situazioni che fanno sì che, perché inizialmente è stato detto che Yolanta si era suicidata, all'inizio delle indagini è uscito quello, però fondamentalmente lei non aveva il suo telefono, aveva lasciato un pezzo di carne a scongelare sul tavolo, nessun messaggio, aveva prelevato lo stesso giorno, insomma ci sono vari elementi che facevano vedere che era veramente improbabile il suicidio. Infatti poi nel 2016, nel 2013 viene ufficialmente smentito, questo suicidio, si fanno delle nuove indagini. Chi indaga è la città di Danzica, quindi si sposta tutto, perché emergono delle evidenti tracce, la mancata messa in sicurezza del luogo del delitto, responsabilità di funzionari procuratori, analisi superficiali nei giorni successivi all'omicidio. C'è una situazione molto molto opaca, e al giorno d'oggi ancora non si sa né mandante dell'omicidio e né chi fisicamente ha ucciso Yolanta. Si è ancora dentro una situazione un po' fumosa. Ci sono vari libri che trattano questa situazione. Uno è quello di Piotr Ciszewski e Robert Novak, che si intitola Wszyscy nas nie spalicie, quindi non ci brucerete tutti, che appunto tratta il tema delle lacune che sono attorno a questo omicidio e anche di tutto il processo della riprivatizzazione. E quindi un'altra cosa interessante è che da ricordare è che pochi giorni dopo la morte, in via Vilcia 30, un gruppo di persone che stavano lottando affinché potessero ottenere la possibilità di continuare a vivere in questo stabile, c'erano alcuni inquilini, non tutti, alcuni se ne erano già andati e altri invece erano ancora lì presenti, e si decide di occupare. E qui nasce lo squat che esiste ancora adesso, che si chiama Sirena, che nasce appunto come risposta a questa situazione di riprivatizzazione e al diritto alla casa. Poi ovviamente il Sirene ha cambiato moltissime le persone che ci vivono e che fanno delle che ci tutte le azioni che ci sono, però fondamentalmente vale la pena ricordare che è nato così il Sirena.
È molto importante, tra l'altro abbiamo sentito parlare del Sirena come uno dei luoghi fulcro della lotta contro l'omofobia e contro la misoginia, l'attacco alle libertà femminili durante i movimenti molto importanti che hanno attraversato lo scorso autunno in Polonia. Quindi, come dire, i fili si annodano, insomma.
Sì.
Dalle lotte di Yolanta, della sua memoria, che ha portato all'occupazione di questa casa che esiste ancora oggi, che su altri fronti apre dei percorsi di lotta. Credo che valga anche la pena ricordare che, al di là delle sentenze arrivate tardivamente sulla sua morte, nessuno di quelli che l'avevano conosciuta e che con lei avevano fatto le lotte ha mai creduto alla versione del suicidio, anzi tutti fin dall'inizio hanno detto è stata assassinata. E credo che valga la pena a questo punto ricordare anche le iniziative che vengono fatte, sono state fatte in questo decimo anniversario dell'assassinio di Yolanta Brescia, e poi magari facciamo anche il punto sulla lotta per la casa e i processi di gentrification oggi.
Sì, la cosa importante secondo me è da dire è che questa associazione che è nata nel 2006, anche grazie a Yolanta, era un'associazione molto trasversale. Dentro c'erano veramente di tutti, non solo inquilini, ma anche compagni, attivisti di varie aree, quindi era una cosa molto, molto, molto trasversale. Quindi diciamo che Yolanta è una figura di riferimento per molte aree, diciamo anche politiche, si può dire così, dell'attivismo politico, diciamo. Nella notte tra venerdì e sabato è apparso uno striscione attaccato su uno di quegli spazi pubblicitari, diciamo per le affissioni pubblicitarie, che qui a Cracovia, che ricordava appunto il decimo anniversario della morte di Yolanta, recitava Yolanta Brzeska è assassinata affinché gli affitti possano aumentare. Questo è quello che alcuni compagni di Cracovia hanno fatto per ricordare la sua memoria, e tra l'altro è stato scelto anche un posto abbastanza simbolico, perché la gentrificazione colpisce tutto e ovunque, soprattutto nelle città medio-grandi, dove gli immobili hanno un valore molto interessante. E questo è uno dei posti dove è stato affisso questo striscione, che è in via Ditla, dove fondamentalmente c'è una situazione in Ditla 21 che vede Una cosa molto simile a quella di cui abbiamo parlato prima, si è riuscita a risalire ai veri proprietari, qualcuno, un imprenditore edile è riuscito a comprare questo diritto di proprietà e fondamentalmente hanno iniziato a fare dei lavori di ristrutturazione di tutto il condominio con le persone dentro. Quindi fondamentalmente con dei livelli di pericolosità altissimi. Anche qui c'è un'associazione per il diritto alla casa, anche dei compagni si sono mossi, perché è tutto, cioè c'erano delle situazioni, in questo appartamento, tra l'altro all'interno del quale io ho vissuto per 4 anni, è un condominio molto vecchio, quei tipici condomini dove ci sono dei ballatoi, dei balconi che sono dei ballatoi che ti permettono di accedere a casa tua. Quindi c'è una scala comune e poi devi andare nel ballatoio per entrare nel tuo appartamento. Siccome loro vogliono, per farvi capire un attimo la pazzia di queste situazioni, siccome loro vogliono fare un ascensore, volevano eliminare i balconi. E il balcone però vuol dire accesso a casa propria, capito? Perché ovviamente la proprietà inizia da casa tua, il balcone non è tuo, ok? Perché è comune a vari... E quindi fondamentalmente, cioè, senza l'intervento di queste associazioni, adesso ci sono 4 famiglie che ci vivono solo lì, che hanno hanno ottenuto uno sfratto, diciamo, di 3 anni, cioè loro possono continuare a stare lì 3 anni e poi devono lasciare l'appartamento. Però hanno iniziato a lavorare, questi hanno fatto un cantiere praticamente con le persone dentro. Sì, tra l'altro creando anche delle situazioni molto di tensione, perché ovviamente cioè, il livello di difficoltà avendo un cantiere nel cortile di casa tua è complessa, però è complessa sia per chi ci vive sia per i muratori che ci devono lavorare, quindi si sono create varie tensioni tra muratori e persone, perché ovviamente tutti i lavori si fanno in ritardo, perché uno non può uscire, deve aspettare che entra la persona, insomma c'è una situazione un po' particolare, e si è voluto appunto mettere lo striscione in questo punto qui.
Mi sembra un buon modo per collegare la memoria di questa attivista per la casa assassinata per il suo impegno con quello che invece sono le lotte oggi a Cracovia, che è la città dove vivi. E vale la pena ricordare che si è trattato, come dire, di un'iniziativa del gruppo di Cracovia della Federazione Anarchica Polacca, e che è attivamente impegnata nella lotta per la casa, contro gli sfratti e contro i processi di gentrificazione che stanno attraversando anche Cracovia, perché prima abbiamo parlato a lungo di Varsavia, ma anche a Cracovia la situazione non è facile.
Qua non è facile, perché c'è la situazione qui di Cracovia è che fondamentalmente c'è un quartiere che è stato creato nel 1300 come una città separata a Cracovia, che è il quartiere ebraico, dove appunto vivevano le persone ebree. E ovviamente, siccome Auschwitz è praticamente qua dietro, questo quartiere è stato completamente svuotato, cioè non c'era più neanche una persona viva dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché era una situazione, cioè il quartiere ebraico era una situazione abbastanza comune in varie città, però qui era proprio una città separata, che poi solo dopo è stata annessa a Cracovia. E quindi dopo la guerra praticamente questo quartiere era un deserto, non c'era nessuna persona che ci viveva, ed era praticamente impossibile risalire poi ai vecchi proprietari. Quindi molto spesso ci sono state delle occupazioni, sono stati creati per esempio dei documenti falsi, documenti di proprietà falsi, quindi qualcuno entrava nella casa, creava un documento, lo registrava e diventava ufficialmente il proprietario, poi lo rivendeva a imprenditori edili, e sulla base del nulla questo imprenditore edile arrivava e mandava via le persone. Quindi io mi ricordo quando viveva a Ditla, c'era una persona che si occupava, era praticamente l'amministratrice, E io ogni tanto chiacchieravo con lei, dicevo, ma il proprietario chi è? E lei non lo sapeva, non avevano idea di chi fosse il proprietario. E quindi dovevano risalire a terza, quarta, quinta generazione, magari tipo il cugino del cugino che viveva in Canada, capito? E questa persona magicamente diventava il proprietario di una palazzina centralissima di Cracovia, perché vale la pena ricordarlo, Cracovia è una città iperturistica dove il centro vale molti soldi, è una delle città più turistiche della Polonia e soprattutto la guerra non ha devastato molto la città di Cracovia, quindi ha un valore storico incredibile. Queste sono delle palazzine storiche, questa di Dietla ha 120 anni, questo edificio, non è un condominio qualsiasi, diciamo, ok? E questo quartiere è proprio centralissimo, quindi gli immobili valgono tantissimi soldi.
E quindi l'operazione speculativa è sempre più violenta perché
Eh
sappiamo
sì.
quanto maggiori sono i soldi in ballo, quanto maggiore è la violenza che esercitano gli speculatori, lo Stato e tutti quelli che cercano di approfittare delle poche capacità di difesa che i poveri hanno da un punto di vista delle leggi, perché le leggi non sono state scritte né fatte per loro, questa legge della riprivatizzazione è sicuramente una legge che è stata costruita per cacciare i poveri dalle loro case. E quindi è soltanto la resistenza, l'occupazione, i movimenti dal basso che riescono a contrastare la dinamica. Ecco, io mi avvierei alla conclusione di questa nostra chiacchierata chiedendoti una riflessione finale su quelle che ritieni le cose principali, specialmente sull'oggi.
Sì, oggi continuo questa cosa, anche un'altra cosa da ricordare, forse a Poznan c'è uno squat che esiste dal 94, cioè anche qua è bene ricordare che occupare qua in Polonia non è così ovvio come in altre parti d'Europa, quindi queste realtà sono veramente delle perle che devono essere custodite. Tantissimo. E qua a Poznan, forse uno degli squat più storici, adesso appunto perché c'è questa riprivatizzazione, praticamente verrà eliminato. Si sta lottando anche lì. Qua a Cracovia non ci sono case occupate, però fondamentalmente questa cosa, diciamo che se si può dire qualcosa di positivo, ormai è quasi finita perché sono finiti gli immobili di valore, sia a Varsavia che a Cracovia. C'è quest'ondata che ha avuto il massimo tra, diciamo, la fine degli anni 90 e il 2010, 2015. Ormai sta scemando perché sono finiti proprio fisicamente gli immobili da privatizzare. Quindi diciamo che la situazione è cambiata, però è cambiato anche che poi la fase, diciamo, seconda della gentrificazione è cambiato un po' l'aspetto di questi quartieri, perché ovviamente un investimento vuol dire che poi si fa una ristrutturazione di un certo tipo, si crea un ristorante di un certo tipo, si cercano degli inquilini di un certo tipo e quindi diciamo che delle aree che prima erano popolari vengono svuotate da queste persone che poi si muovono verso altre zone. Quindi anche la faccia di Cracovia, che è la città dove io vivo da ormai 12 anni, è cambiata moltissimo. Dove vivevo io, che era un quartiere molto popolare, è turistico, perché però era turistico perché c'era molta vita sociale, molti locali, molti concerti, molta musica. Adesso è molto di plastica, ci sta diventando sempre molto più di plastica. Per fortuna ci si sposta però in altre zone, questo non è un problema. Si va verso altre, verso, verso, si conquistano altre parti della città fondamentalmente, perché comunque, cioè, non si può smettere di esistere, quindi bisogna andare da un'altra parte.
Senza dubbio, bisogna vedere a volte dove, perché
Eh sì.
spesso, come dire, i meccanismi di gentrificazione sospingono i poveri in aree lontane dai servizi, lontane dai trasporti, lontane da tutti gli elementi più vivaci che segnano le nostre vite. Quindi non è proprio non sono passaggi indolori.
No.
Questo mi sembra un po' l'aspetto più importante da sottolineare, comunque nel segno delle lotte che vanno avanti.
Certo, sempre.
Va bene, io ti ringrazio moltissimo e alla prossima,
Alla
sempre.
prossima. Ciao, un saluto a tutti. Ciao, ciao.